abbiamo approfondito temi relativi al trasporto pubblico e vogliamo farlo anche oggi. E iniziamo con una notizia molto recente, l'abbiamo trovata sui quotidiani pochi giorni fa, e la notizia è la seguente: Google propone al comune di Roma di sostanzialmente riorganizzare il sistema semaforico in modo smart grazie all'intelligenza artificiale. Propone un pacchetto completo del costo di 6 milioni di euro e che sostiene possa ridurre il traffico del 10-20% e altrettanto dicasi delle emissioni. Allora, innanzitutto diamo un po' di contesto, nel senso che da dove viene fuori questa idea che Google faccia delle cose relative al traffico? Google non è la Fiat, non fa veicoli, non ha un'esperienza sul traffico, o forse sì?
Beh, diciamo che Google, o meglio Alphabet, la grande la casa madre di Google, come si chiama ora, fa praticamente tutto, di conseguenza è interessata pure a questo. Ricordiamoci che Google c'ha il sistema Google Maps, che diciamo mappa appunto i flussi di traffico, le strade eccetera,
da cui sa dove si trova un sacco di gente.
Google possiede Waze. Molti pensano che Google Maps e Waze siano concorrenti, dicevo sì, sono concorrenti che appartengono alla stessa società, allo stesso gruppo di società comunque.
E Google ha anche lanciato un programma pilota che ha condotto in Israele su sostanzialmente quello che propone alla città di Roma, un progetto pilota su una porzione più piccola della città in cui ha sperimentato queste tecnologie. Mi sembra che quindi Google abbia fatto della ricerca e ora cerchi un caso studio un po' sostanzioso.
Sì, quello diciamo che è quello che ha fatto Google in queste due città israeliane, che sono Haifa e Beersheba, è sostanzialmente uno studio per lo più basato sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per gestire per lo più i semafori, cioè il flusso veicolare e diciamo razionalizzare i tempi di attesa ai semafori. Ora, in entrambi i casi, quello di Israele è stato sempre presentato da Google come uno studio, e tra l'altro con un doppio diciamo una doppia pubblicità con effetto marketing, perché Google non è che la presenta solo come una cosa per il traffico, ma la presenta per lo più come una nuova cosa green, perché lo scopo finale di questa cosa, piuttosto che pensare a quelli che stanno nel traffico per migliorare i tempi, è quello di ridurre le emissioni dei veicoli fermi in attesa. Il sistema, quello che è stato fatto in Israele, sembra avere avuto successo, con una riduzione, perché il loro parametro di misura è appunto la riduzione delle emissioni. Sono dichiarato una riduzione delle emissioni tra il 10 e il 20% nei posti testati, e ora Google si sta estendendo provando due cose nuove. Allora, una è un accordo che ha già fatto con nella città di Rio de Janeiro. L'accordo è di qualche giorno fa, aspettate che c'avevo, allora sì, qualche giorno fa, il mese scorso, ecco, che sostanzialmente ha fatto un accordo con la società, la CET, che è la società di trasporti di Rio de Janeiro, per utilizzare i dati che hanno loro e i dati che ha Google per sostanzialmente gestire per via intelligenza artificiale i semafori e gli incroci. Roma sarebbe l'altro esperimento. Ora c'è da dire, questi due Google non si presenta come facciamo un esperimento. Quello di Israele era un esperimento, questa volta si presenta come risolviamo il problema. E bisogna dire che effettivamente i due test su cui si sta presentando sono test di un certo livello, perché sia a Roma sia a Rio non sono la cittadella di campagna.
E l'altra proposta è Milano, comunque, quindi comunque una città, sì, non è una megalopoli Milano, ma insomma non è nemmeno di nuovo un paesino. Ecco, Carlo, ci aiuti a capire, innanzitutto una prima domanda un po' secca: secondo te questi sistemi di diciamo di automazione della mobilità e quant'altro, quanto possono essere efficaci, quanto contano nel ridurre il traffico? E poi se ci dici, diciamo, anche quali sono già gli esperimenti anzi le realtà consolidate che più o meno fanno parte di questa tematica in giro per il mondo.
Sì, guarda, il tema è sicuramente uno di quelli caldi, diciamo, dal punto di vista trasportistico. Li sto studiando io stesso nel mio corso di studi. Tra poco, se tutto andrà bene, sarò ufficialmente un ingegnere dei trasporti. E si studiano perché chiaramente l'impatto di quelli che sono i sistemi per la mobilità intelligente, i cosiddetti ICT, possono non solo unitamente anche a quella che è il processo che si sta cercando di portare avanti di elettrificazione del trasporto proprio nel senso più ampio del termine, quindi auto elettriche, scooter, ma anche trasporti pesanti, potrebbero portare sia alla cosiddetta rivoluzione green, ma soprattutto a un'ottimizzazione dei sistemi di trasporto. Vari studi, adesso non mi metto a citare caso per caso, però dimostrano che con un'applicazione intelligente di queste tecnologie, che quindi controllano di fatto per esempio l'automobile, si può riuscire a recuperare un 30% di capacità sui nostri sistemi autostradali e anche stradali. Quindi parliamo di un residuo di capacità che oggi non si può sfruttare, perché chiaramente il comportamento umano varia da persona a persona e quindi alla guida ognuno adotta un proprio stile che causa delle interferenze. Se tutti noi andassimo tra virgolette con lo stesso stile di guida come può fare un computer, ecco, ci sarebbe un recupero importante della capacità di trasporto anche delle nostre strade.
Qui però quindi non stiamo parlando soltanto della un'attivazione più furba dei semafori, che lasci, no, il verde più lungo sulla direttrice che in quel momento è più piena. Questa è un'altra cosa, è un progetto ancora
diciamo
più ambizioso.
È un po' come il problema ambientale, cioè non è che esiste solamente una ricetta per risolverlo, esistono una serie di politiche che vanno messe tutte insieme all'interno di un grande calderone che poi restituiscono un effetto positivo. Io ti ho parlato adesso dell'automazione sostanzialmente della guida, ma anche l'elettrificazione, perché consente di avere delle prestazioni migliori in termini energetici, e anche, ecco, quest'ultima frontiera, la gestione intelligente dei semafori, che se vogliamo in realtà di tutte le esperienze è quella che forse è più consolidata. Ormai da più di 30 anni si parla di ottimizzazione dei flussi semaforici per quanto riguarda le grandi arterie. Diciamo che questo progetto di Google vorrebbe spingersi a un livello di dettaglio al quale finora non si è mai arrivati, per una semplice questione: i semafori intelligenti hanno bisogno di impianti fissi come possono essere le spire o le telecamere per conteggiare il traffico. Google, con il fatto di avere il Maps, quindi di avere forse il navigatore più utilizzato sulla Terra e anche il secondo più utilizzato, conta di utilizzare tra virgolette i nostri dati, i nostri telefonini, come una serie di banca dati, quindi parliamo di potenzialmente 2-3 milioni di utenti della città di Roma, chiunque ha un telefonino, e di utilizzare questi dati per ottimizzare i flussi semaforici senza dover andare a installare quelle infrastrutture fisse che finora sono servite per la gestione di semafori intelligenti, come per esempio ce ne stanno su Viale Cristoforo Colombo o altre arterie del genere.
Esatto, proprio questo ti volevo chiedere, cioè, diciamo, la gestione semaforica comunque, diciamo, adattiva, ma non basata su tecnologie così moderne, perché mi sembra che il tema, quello, no, dei semafori asserviti, no, come si vogliono chiamare, io lo sento da quando sono ragazzino, e almeno, no, in alcuni casi, no, il semaforo asservito all'ambulanza nei pressi dell'ospedale, no, e diciamo esperimenti di questo genere, io da quello che avevo capito sono fattibili da molto tempo. Ecco, quindi due domande. Uno, secondo te questo tipo di tecnologie, che immagino che poi costerebbero meno perché sono più semplici, diciamo, sono anche molto collaudate e prevedibili nei risultati, cioè ci sono già, sono fattibili, hanno senso a Roma, o diciamo, o in fondo sarebbero una goccia nel mare?
Sì, sì, i risultati si possono ottenere, ma già da adesso, appunto, la frontiera è un po' come è stato con i social network, se vogliamo, nei primi anni del 2000. La frontiera è quella di sfruttare ogni dato potenziale del singolo utente. E quindi, come dire, gli strumenti in campo ci sono già tutti a livello tecnologico. Per fare questo salto, i nostri stessi telefonini sono dei veri e propri computer portatili che hanno una potenza di calcolo molto molto elevata. Il tema, se vogliamo, è come si sta riproponendo in questi ultimi mesi per i social network quello della privacy, perché noi di fatto stiamo andando a sfruttare dei dati sensibili che vengono dati a un'azienda privata e che può farci potenzialmente quello che vuole. Infatti i grandi scandali che ci sono stati per quanto riguarda, continuo col parallelismo dei social network, riguardano la tutela dei dati degli utenti.
Certo,
questo è
piuttosto chiaro
tema
che
etico.
Attualmente, come dire, se Google quei dati è vero che già ce li ha, quindi probabilmente non cambierebbe molto, e almeno magari ce ne sarebbe un vantaggio, per cui no, almeno, cioè, se uno potrebbe dire, se tanto Google i miei dati ce li devi avere, almeno che ci facesse anche qualcosa che mi ritorna indietro di buono. Certo, è anche vero che quando poi a quel punto il sistema semaforico si basa sul fatto che tutti diamo i dati a Google, nessuno mai vorrà fare una legge che dice che ora Google non ce li può più avere i tuoi dati, perché a quel punto poi i nostri semafori torneranno inefficienti come un tempo. Tra l'altro
se posso, cioè c'è anche una questione di gestione del traffico, cioè noi stiamo andando di fatto a esternalizzare una componente pubblica, perché la centrale del traffico tipicamente, come c'è a Roma tra l'altro, è un'azienda pubblica che si occupa appunto di questi aspetti. Andando a delocalizzare, andando in qualche maniera a esternalizzare questo servizio a Google, comunque ci ritroveremmo in situazioni in cui, per esempio, l'amministrazione comunale, se deve fare dei progetti e ha bisogno di dati di traffico, dovrebbe comprarli necessariamente da Google. Quindi l'aspetto è complesso, non è che c'è necessariamente un giusto o uno sbagliato. È che comunque affidandosi completamente a una ditta esterna, se vogliamo un'azienda privata, c'è anche un rovescio della medaglia di cui bisogna necessariamente tenere conto.
Certo, tra l'altro una ditta esterna con non molti rivali, cioè se si può pensare che gli autobus si possono prendere da una ditta, ma volendo poi, se le cose vanno male, anche da un'altra, per questo tipo di sistemi i rivali sicuramente non sono moltissimi. Ecco, io hai sfiorato un tema su cui ti volevo chiedere qualcosa, che era la statistica, diciamo, che Google vanta, no? È il diminuire del traffico del 10-20%. Ecco, a me veniva in mente che più o meno il traffico, no? Essendo fatto da tante persone che vanno in tanti posti diversi, sì, possiamo anche fare un numero unico che uno lo diminuisce, però immagino che quando cambi le priorità, specie, no, magari in incroci che sono complessi, in realtà sostanzialmente tu favorisci qualcuno per sfavorire qualcun altro. Certo, ci sono dei casi semplici, no? Il classico semaforo in cui tu ce l'hai rosso per mezz'ora e non è mai passato nessuno nell'altro verso, quello tu se lo comprimi e basta, lì ci si guadagna senza danneggiare nessuno. Magari era proprio un semaforo che non doveva esistere, o almeno non doveva avere quei tempi. Però in molti casi, comunque nelle scelte di privilegiare nel traffico, magari devi scegliere se avvantaggiare a vantaggio il tram che va verso la metro, o a vantaggio il traffico privato, quale peso do ai pedoni, no? Quindi quanto rendo la strada anche sicura per chi va a piedi, per chi si muove in bici. E quindi mi sembrava un po' strana l'idea che si potesse fare un grande numero e dire ora il traffico è ridotto del 20%, perché faccio un esempio: se come cosa che auspicherei si va verso un favorire i mezzi pubblici, renderli quindi più veloci e insomma, andare quindi nella direzione che a me sembra giusta, questo poi, se le persone poi salgono sul tram, le fa arrivare prima, ma se le persone invece poi si ostinano a prendere l'automobile, ci metteranno di più, se hanno un semaforo, diciamo, più cattivo contro di loro. Come ci si approccia a questo tipo di problemi?
Diciamo questo.
Allora, Sì, diciamo che le questioni che hai sollevato sono due. Una parte, se vogliamo, si scioglie subito ed è dal punto di vista tecnico questo 10-20% che cosa significa. Tipicamente per quanto riguarda le grandi reti, il valore che spesso più si utilizza per valutare la bontà di un progetto è il monte ore, ossia la sommatoria, la somma di tutti i tempi di spostamento che ogni singolo utente, come dire, conosce nel suo movimento.
Per cittadino o per veicolo?
Come?
Per persona o per veicolo?
Per veicolo, naturalmente, veicolo. Perché okay. Poi noi dobbiamo certo. In qualche maniera approssimare questa cosa, non possiamo conoscere all'interno. Poi certo, se all'interno dell'abitacolo ci sono 5 persone, chiaramente questo tempo viene moltiplicato per 5, quindi è una sorta di ibrido.
Cioè, quindi l'autobus conta tipo 30, perché cioè, un autobus
esatto,
non conta come una macchina.
Esatto, okay. Ma perché si parla tanto di priorità ai semafori per gli autobus? Perché banalmente conviene di più dare la priorità a 30 persone rispetto a 5 che stanno magari stipate in una macchina. E quindi quando Google dice di riuscire a diminuire il 20-30%, 10-20% di questo traffico, molto probabilmente intende diminuire quello che è il cosiddetto monte ore di tutto il traffico che c'è a Roma. Poi naturalmente come il monte ore ci sono altri indicatori, il monte chilometri e via dicendo. Per quanto riguarda la valutazione di quello che è a chi do la priorità nella fattispecie, oltre ai casi che hai esposto, che sono abbastanza elementari, diciamo che entra a quel punto una componente politica, cioè noi, qual è la modalità di trasporto come città sulla quale vogliamo puntare? Perché chiaramente oggi Roma è molto orientata sull'automobile. Spostarsi in automobile, che se ne dica, è la cosa più facile e immediata. I mezzi pubblici non vanno bene, naturalmente, anche per tutta una serie di ragioni che prescindono, diciamo, le infrastrutture, quindi parliamo di manutenzione dei mezzi, parliamo di assetto della rete. Però è chiaro che questo modello non funziona, anche perché forse la maniera migliore per diminuire il traffico è proprio toglierlo, cioè spostare le persone sul trasporto pubblico. Questa è una scelta politica che naturalmente ha dei pro e dei contro anche a livello di consenso elettorale e che a quel punto è l'amministrazione comunale che deve prendere.
Sì, diciamo che a questo proposito c'era una domanda che ci ha fatto un ascoltatore mentre parlavi. A proposito appunto del fatto che questo sistema sembra, e i soldi che ci verranno investiti, di cui parliamo tra un pochettino, sembra essere un sistema essenzialmente pensato per traffico veicolare e traffico veicolare privato o pubblico, ma traffico veicolare sulle strade. Noi abbiamo a Roma ci sono anche altri mezzi di trasporto, i treni, le metropolitane, i tram, che sono già mezzi, diciamo, ecologici. Dico, l'elettrificazione, per esempio, noi ce l'abbiamo già i mezzi elettrici.
Quelli che ne sono rimasti,
quelli che sono rimasti in funzione, cioè, voglio dire, siccome qua si sta parlando, va bene, parliamo un po' tra poco di 6 milioni di euro per il progetto. Ora, 6 milioni di euro, vabbè, non sono tantissimi, non ci costruisci una metropolitana, però magari ci aggiusti qualche binario, per dire che secondo te questa mossa è una mossa dovuta al fatto che queste sono cose che sono scritte nel PNRR, allora si devono inventare un progetto, eccetera, o è una mossa pensata perché effettivamente non si vuole veramente investire sull'aumento del trasporto su ferro, ma più che altro sul trasporto veicolare? Non lo so, come la vedi tu?
Ma io, diciamo, la vedo, partiamo dal presupposto che questo di Google è evidentemente un progetto esclusivamente orientato alla gestione del traffico veicolare privato, perché poi chi si muove con i mezzi pubblici tipicamente non neanche attiva Google Maps, utilizza altre applicazioni, quindi questo sia ben chiaro, insomma, appare abbastanza evidente, ma è bene sottolinearlo. Certo, diciamo che io cerco un pochino di sì, il tema è sempre politico, non tecnico. Io cerco un pochino di immedesimarmi all'interno, diciamo, in Gualtieri o chi per lui. Diciamo che sicuramente Google ha presentato un'ottima offerta, un'offerta piuttosto allettante, anche perché parliamo 6 milioni di euro rispetto a quelli che sono gli investimenti, parliamo veramente di briciole per risolvere un problema così grande. È chiaro che, come dicevo prima, il tema è anche etico, nel senso che se noi ci mettiamo in mano a Google dobbiamo farlo consapevoli di quello che è il costo di mettersi in mano a Google, che non sono i 6 milioni di euro per rendere smart i semafori, bensì tutte quelle che sono le conseguenze a rinunciare a un controllo, tra virgolette, pubblico di un problema pubblico. Io penso che tipicamente le soluzioni migliori siano di tipo ibrido, cioè da una parte è bene che venga Google a Roma a gestire i semafori, ma allo stesso tempo questi contratti, questi accordi vanno sottoscritti tenendo conto che c'è una controparte pubblica che questi dati li dovrà necessariamente avere per poterli elaborare. Sicuramente dovrà continuare a esistere una centrale del traffico gestita dal comune, quindi che sia pubblica, un po' come Bologna, che negli ultimi anni ha investito tantissimo nella sua centrale del traffico e riesce tranquillamente, in maniera autonoma, quindi senza l'aiuto di alcun big, a gestire quella che è la propria rete stradale. Certo, si dirà che Bologna non è Roma e quindi per una grande città sicuramente servono grandi soluzioni e soprattutto complesse.
No, quello sicuramente, però a me veniva anche da dire, sfondi una porta aperta quando dici che con Google c'è un problema di privacy, un problema di lock-in molto grande, davvero, con me va in discesa su questo argomento, ma volevo anche capire, no, per un argomento, due argomenti più pedestri, uno era questo, era il, ma chi definisce quali sono le priorità? Perché io un problema che mi pongo spesso quando sento parlare di intelligenza artificiale è che, per come sono fatte le intelligenze artificiali, è un po' difficile spiegargli se magari attualmente le persone hanno pensato che bisogna fare, no, dare priorità ad alcuni nuovi aspetti, perché in genere l'intelligenza artificiale ripete un comportamento che gli hai spiegato.
Sì, l'intelligenza artificiale è uniformante come struttura, nel senso che cerca di siccome viene addestrata su un set di dati, poi cerca di riprodurre quel set di dati, quindi sostanzialmente, se per intendersi, se noi facciamo uno studio sul traffico appunto in un pezzo della città e poi a un certo punto apriamo una strada nuova, l'intelligenza artificiale la eviterà quella strada nuova perché non ha percorsi che passano da quella strada. Questo è un esempio banale.
No, e quindi, per esempio, se uno volesse dire: guarda, dal prossimo mese vogliamo fare che tutte le macchine che sono, no, di un certo euro X, euro 6, euro 12, le mandiamo meglio ai semafori, diciamo, no, che ci sia questa proposta del genere, se c'è capacità, diciamo, dalla parte della controparte pubblica, dell'amministrazione, poi di contrattare quali sono i modi in cui si dirige il traffico quando le affidi ad un sistema che per l'appunto è molto complesso, cioè finché lo devi dire a un vigile è semplice dirgli ovviamente fai andare avanti dove c'è l'ambulanza, fai andare avanti dove ti sembra che ci siano utenti deboli, no, e poi usa un tuo giudizio. Quando devi spiegarlo a Google sia per un rapporto di forza che proprio per una difficoltà tecnica, forse è più difficile. Connesso a questo, ti volevo chiedere se tu hai capito in pratica nella proposta, cioè, che cosa c'è dentro, cioè, per capirci, loro si prendono in carico, vorrebbero proporsi che con 6 milioni di euro di rendere smart e intelligenti tutti i semafori di Roma? Alcuni semafori di Roma? Quanti semafori di Roma?
No, scusami, mi viene da ridere perché sono domande molto specifiche, diciamo che queste dovremmo proprio, purtroppo le devo rimbalzare a qualcuno dell'amministrazione comunale, perché purtroppo i dati di questo, i numeri
Google
di questo progetto ancora non sono pienamente noti, insomma,
Me lo confermi,
li conosciamo
quindi
a mezzo stampa. Diciamo che dal punto di vista del rapporto pubblico-privato, ecco, è un altro tema sempre politico, nel senso che anche là dipende da quanto è forte l'amministrazione comunale nel far valere le proprie esigenze e le proprie scelte, e scelte che poi derivano da quello che è il programma elettorale. Quindi, come dire, adesso andiamo proprio in ambiente pienamente politico, cioè se dare priorità all'autobus o all'ambulanza o al tram. Sicuramente Google ha tutti i mezzi, tra virgolette, per implementare un'intelligenza artificiale che possa seguire ciascuna di queste politiche, però poi l'input lo dà sempre il Campidoglio, nel nostro caso.
Certo. Ok, quindi mi confermi che appunto quello che ho letto sui comunicati stampa non si trova molto altro. Abbiamo ricevuto un'altra telefonata.
Sì, diciamo che è una telefonata che accoppiamo con una domanda che ti avremmo fatto tra poco, anche se in parte hai risposto sul dicendo appunto che non è che le informazioni siano tutte chiare, che riguarda essenzialmente il costo di questa cosa. Noi abbiamo detto quello che è uscita fuori è questa cifra, 6 milioni di euro. Ora, la domanda che ci viene dal diciamo un ascoltatore è: questi 6 milioni di euro, siccome Google non andrebbe a, come dicevi, probabilmente, in realtà non lo sappiamo bene, non andrebbe a sostituire la centrale del traffico, ma andrebbe a aggiungersi alle centrali del traffico che già esiste per fornire un servizio. L'ascoltatore ci chiedeva: ma questo quindi è un costo del tutto aggiuntivo, cioè è un sovrappiù di costo per diciamo dato direttamente a Google? Io però ci accoppio anche a questa l'altra domanda, un'altra curiosità,
che
poi
sarà
mia.
Più un'osservazione che una domanda, che mi sembrava che sì, si sia autorisposto.
Sì, diciamo, la questione era più chiarimento su questa cosa. Quello che ti volevo dire io è che io, leggendo gli articoli che finora ho trovato su questo argomento, diciamo che sono pochi comunque. Allora, questi 6 milioni di euro coprirebbero appunto il servizio di Google, i semafori intelligenti, però si parla anche del fatto che ci dovrebbe essere un'altra ditta, che un bando per un'altra ditta che dovrebbe installare le infrastrutture, e altri soldi che vengono dal PNRR. Ora, su questa cosa, diciamo, la domanda è: ma noi in realtà questi 6 milioni di euro cosa andrebbero a pagare? Perché da quello che pare è che i 6 milioni di euro sono una cifra a cui se ne dovrebbero aggiungere altre, che una quota andrebbe a Google e una quota andrebbe a un'altra ditta per installare le infrastrutture. Ora, a questo punto la questione è quello che dicevi all'inizio, cioè la cosa particolare di Google è che userebbe i dati che gli vengono da Waze, da Google Maps, eccetera, per ricostruire il traffico. Ma allora tutta la parte intelligente, a parte i semafori intelligenti che sono già detti, tutto il resto dell'infrastruttura che cos'è? Perché io mi aspettavo inizialmente che il resto dell'infrastruttura fossero appunto i sensori, tutte le cose che servono, diciamo, per il mondo delle smart city, che devi seminare la città di sensori praticamente. Ma se l'idea è proprio quella di utilizzare i dati che Google già ha, come si quadra questa cosa? Cioè noi, cioè in genere lo Stato alla fine, il pubblico, cosa paga a Google? E questa, cioè, si capisce questa cosa o no?
Sono le mani in tasca. Allora, facciamo un pochino d'ordine, perché così almeno mettiamo chiarezza alla vicenda. Da quello che ho potuto leggere anch'io, l'intervento di Google sarebbe gratuito, nel senso che Google ha un interesse non tanto ad acquisire i 6 milioni di euro del comune, perché con quelli sono letteralmente briciole per Google. Google ha interesse ad acquisire i dati dei suoi utenti per elaborarli, per generare dei modelli che siano utilizzabili non solo a Roma ma in altre città, e quindi vendere questi modelli, questi brevetti nel resto del mondo. Diciamo, questo è il business che intende approntare. Quindi Google intende inserirsi gratuitamente, perché di fatto il grande valore già glielo stiamo dando gratuitamente, che sono i nostri dati. Unitamente a questo, quindi ai dati degli utenti, c'è la necessità di inserire anche dei dati da postazione fissa, perché banalmente se i dati dei singoli utenti ci danno informazioni su una popolazione, quindi su un sottoinsieme di quello che è il flusso generale di traffico, le postazioni fisse hanno il vantaggio di registrare tutti. E quindi interpolando quelli che sono i dati da telefono con quelli delle postazioni fisse, dicasi spire di traffico, dicasi telecamere, dicasi sensori infrarossi e quant'altro, si riesce a ottenere un modello più raffinato. Ecco, diciamo, l'intenzione dell'amministrazione comunale, che però era legata da questa proposta di Google, era quella di aumentare i semafori intelligenti sfruttando questi 6 milioni a disposizione, che io penso riguarderanno giusto le principali arterie, perché con 6 milioni di euro non si può rendere smart tutta Roma, e poi bisognerà vedere anche altri fondi del PNRR. Quindi questi 6 milioni pubblici riguardano investimenti su infrastrutture pubbliche, i semafori, e ulteriori fondi bisognerà aspettare il piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi i fondi europei. Questo penso di aver chiarito, insomma, con questo tutti gli aspetti che,
sì,
che
mi sembra proprio che ci hai fatto una lettura molto completa e anche mi sembra molto condivisibile su quanto riguarda le intenzioni di Google.
Sì, anche diciamo molto, molto in linea con quello che normalmente Google fa in altri ambiti, quindi diciamo ci sta perfettamente.
Sì.
E detto ciò, noi volevamo invece leggermente cambiare argomento, ma sempre rimanere a parlare di trasporto pubblico, prendendolo a partire da diciamo una notizia ormai ma nemmeno più tanto fresca, che riguarda Roma, ma facendo un po' un passo indietro, che ci sembrava interessante fare. Penso che potreste aver saputo che la Roma Lido è agli sgoccioli e che ormai è limitata, non so, ormai tra Ostia Nord e Ostia Sud.
Stanno tagliando ora, prima o poi arriveranno.
Sì.
Comunque, che ormai la Roma è limitata soprattutto da un numero di treni ridicolo, nel senso quanti erano, 3 o 4 se non sbaglio in funzione, che è un numero che onestamente uno quando si immagina una linea ferroviaria o metropolitana, il numero di treni in funzione tu lo vedi come una quantità grande, cioè tu non ti poni il problema di quanti treni sono sulla metro A, che poi alla fine non sono un numero enorme, saranno una trentina, quarantina più o meno, però tu ti immagini come una specie di cosa infinita, tu li vedi passare da una parte all'altra, non consideri il fatto che
per esempio è raro che sale nello stesso vagone che c'ha le stesse scritte, no?
Sì, cioè, sì, magari succede,
è sempre uno diverso nei becchi.
Sì. Invece qua sulla Roma Lido siamo arrivati a un numero che si conta sulle dita di una mano, e quindi hanno tagliuzzato la linea. Perché è successa questa cosa? Vabbè, lasciamo perdere le cose che diciamo che sappiamo tutti, cioè la Roma Lido diciamo non subisce manutenzioni in maniera regolare da non so più quanto.
Penso fosse comunque una delle ferrovie con ritardi continui, con un servizio particolarmente scadente, ovviamente sì. Uno dei
I treni diciamo peggiori. Sono quelli che sono, però io devo dire personalmente i treni sono quelli che sono, ma non perché siano vecchi i treni della la Roma Lido, c'ha dei treni nuovi diciamo, quelli della CAF, che sono analoghi a quelli della metro A per esempio, e c'ha i vecchi treni della metro A, che sono quelli di cui parliamo in particolare, che sono stati adattati e prestavano servizio là. Ora, quello che è successo, la notizia è che l'ANSFISA, che è l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Strade, la sano, aspetta,
autostrade? Non me lo ricordo.
Sì, anche autostrade.
Sì, autostrade, e l'autostrade, strade e autostrade. Ha detto che i treni IMA 200, cioè i treni dell'ex, i vecchi treni della metro A che sono stati adattati per la Roma Lido, non sono pericolosi e allora non possono essere utilizzati, e allora il numero di treni in circolazione è stato ridotto, causando sostanzialmente questo
ecco,
problema.
Quindi con te vorremmo parlare, che sicuramente sei preparatissimo sull'argomento.
Guarda,
di treni e sicurezza.
Permettimi di fare un inciso.
Vai.
Permettimi di fare un inciso, ci sto facendo la tesi di laurea, quindi me la sogno la notte ormai la Roma Lido.
E questo mi dispiace, cioè, sono contento che sia una tesi, ma mi dispiace sognarsi la Roma Lido, che deve essere un'esperienza così così. Però fatta
dimmi.
Questa battuta, no, volevamo parlare un pochino di treni e sicurezza. Cioè, da una parte io ma io quando ho ricevuto la notizia, non passano più i controlli di sicurezza sulla Roma Lido, quindi tolti alcuni treni, io distinto ho pensato, eccola là, questa è l'ennesima magagna che è interamente colpa della pessima gestione della Roma Lido, perché l'ATAC innocente al 100% sulla Roma Lido non direi che possiamo ritenerla. Però in effetti qui c'è anche dell'altro, cioè per una volta qua non è tutta colpa dell'ATAC, e quindi vorrei tutto che ci raccontassi il tema della sicurezza ferroviaria, e poi vorrei cercare di fare un confronto che renda, come dire, giustizia al fatto che però il trasporto è un sistema completo e quindi dovremmo parlare di sicurezza degli spostamenti un po' in senso generale. Come sei arrivati a questa decisione? Cosa faceva la NSF prima di allargarsi ad altre ferrovie?
Sì, guarda, facciamo una piccola scheda anche per chi non prende la Roma Lido. In breve, è successo che nel 2016 c'è stato un incidente rovinoso, per chiamarlo diciamo in maniera tenera, l'incidente ferroviario tra Andria e Corato, che ha determinato sostanzialmente che sulle cosiddette ferrovie isolate, quindi ferrovie che non sono allacciate alla rete nazionale di rete ferroviaria italiana, così come la Roma Lido e la Roma Viterbo, si è evidenziato un problema di sicurezza. Ricordiamolo brevemente, in quell'incidente del 2016 ci furono 23 morti e 58 feriti a causa di un errore nella gestione del cosiddetto binario unico, e da allora lo Stato ha deciso di attivarsi per evitare che una situazione del genere, un incidente del genere, non accada mai più. Si dovevano fare tanti investimenti, si erano promessi tanti investimenti, anziché investire sulle ferrovie, di fatto si è andati in questi 5 anni, quindi dal 2016 a oggi, a ridurre sempre di più il servizio sulle ferrovie isolate per la mancanza delle condizioni di sicurezza. Un piccolo inciso: sulla Roma Viterbo, nella tratta tra Civita Castellana e Viterbo, ormai fa servizio un solo treno, perché così si evitano gli incroci che possono generare dei problemi di sicurezza. Però è chiaro che se c'è sta un solo treno su una tratta così importante, praticamente tutti l'abbandonano. È chiaro che non c'è il rischio di scontro tra due convogli se c'è un solo treno.
Sì, è una soluzione radicale, mi sembra.
L'uovo di Colombo, com'è che non ci hanno pensato prima?
Esatto, cioè hanno risolto i problemi di sicurezza anziché migliorando i sistemi, togliendo il servizio. E diciamo che più o meno la stessa cosa è capitata sulla Roma Lido. Certo, complice anche la mancata manutenzione da parte di ATAC, perché che cosa è successo? ANSFISA, quindi l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, che è subentrata dal 2016 nella supervisione della tratta, ha allertato ATAC 2 anni fa, quindi nel 2019, che 4 treni della tipologia CAF, quindi quelli più moderni, dovevano andare necessariamente sotto revisione generale per il raggiungimento del cosiddetto milione di chilometri. Praticamente è un po' come il tagliando la macchina: una volta l'anno bisogna fare il tagliando. Ecco, i treni ogni milione di chilometri che macinano devono essere praticamente smontati, revisionati e rimontati affinché vengano garantite le necessarie condizioni di funzionamento e sicurezza. Questa è fatta, anche perché la gara per la manutenzione di questi e dei 50 treni delle metro A e B è stata bloccata, ed è notizia di qualche giorno fa che il ricorso al TAR è stato finalmente respinto e quindi le manutenzioni potranno partire. E però poi dal 1 luglio è stato, come dire, reso attivo questo vincolo, e quindi questi 4 treni sono stati fermati.
Ecco, non domanda. Ce ne stavano. Prima del trasferimento competenze, quindi cambio gestione, la sicurezza delle ferrovie che non erano quelle nazionali, il controllo sulla Roma Lido, quali standard seguivano? Se ne seguivano alcuni?
Venivano gestiti dall'USTIF, che è l'ufficio del Ministero dei Trasporti che si occupa degli impianti fissi, quindi ascensori, scale mobili, ma anche metropolitane e tranvie.
Ok, quindi c'era comunque un ufficio che lo gestiva, ma evidentemente aveva dei criteri un po' più blandi di quelli che invece poi ha proposto la NSF.
Sì, assolutamente, assolutamente, ma ce lo dicono gli stessi tecnici ai lavori, che con ANSFISA non si scherza.
Ok, però appunto volevo chiederti un confronto, perché diciamo il tragico incidente che hai riferito, un incidente che ha fatto 23 morti e 50 feriti, è stato penso il dopo la strage di Viareggio, il più grande, no, penso in Italia, no, negli ultimi, nell'ultimo decennio.
Sì,
quindi diciamo nell'ultimo decennio strage di Viareggio ha fatto sì moltissimi morti, poi quest'altro 23 morti. Statistiche, lo so, è sempre molto brutto numerificare le morti e gli incidenti, però un pochino va fatto. In Italia ci sono 3.000 morti ogni anno in incidenti stradali, la metà in automobile, un quarto è in moto, un'altra significativa parte è pedoni, che sono sempre uccisi da veicoli privati. Nella città di Roma ogni anno ci sono 150 morti per incidenti stradali, e quindi diciamo qui la domanda che ti pongo un po' retorica è: in effetti l'USTIF forse aveva dei criteri di sicurezza un po' più rilassati, ma in pratica la sicurezza della Roma Lido rispetto alla sicurezza di prendere la Colombo col motorino mi sembra stellare, o no?
Purtroppo, come dire, esatto, è una domanda che ha dentro di sé la risposta. Diciamo che chiaramente quando un'automobile esce di strada c'è l'evento di cronaca, quando deraglia un treno c'è la notizia sul giornale nazionale. Adesso mi viene in mente pure cosa è successo a Pioltello, certo, qualche anno fa. Cioè sono due sistemi diversi sui quali si applicano evidentemente delle regole diverse, ma non solo, perché appunto se esce una macchina di strada c'è una notizia sul giornale locale, se esce un treno di corsa c'è la notizia a livello nazionale, quindi è chiaro che parliamo di sistemi con gerarchie diverse. Però è chiaro che l'automobile in questo paese ancora rappresenta una sorta di divinità, una sorta di idolo intoccabile. Basta vedere il nuovo codice della strada, che di fatto ha introdotto delle restrizioni sui monopattini, che tra l'altro erano stati finanziati dallo stesso Stato un anno prima con il famoso bonus monopattino. Adesso sembra che questi monopattini sono diventati delle armi di distruzione di massa, quando poi in strada con le automobili succede di tutto e di più. Sarò un po' retorico, però tutte queste sono osservazioni che nessuno fa mai da questo punto di vista.
Ho capito, no, grazie del chiarimento. Ok, e quindi dicevamo, quindi arrivano queste nuove regolamentazioni, e così, essendo le regolamentazioni più severe, arriviamo all'effetto che conosciamo.
Con 4 treni in meno.
Si è arrivato a luglio, aspetta, perché lui ancora la scuola la sta facendo. È arrivato a luglio ai primi 4 treni TAF.
Grazie.
Aspetta, esatto. Ancora ce n'è.
Sì, perché poi che cosa è successo? Cerco di stringere un pochino di più. Termina il servizio estivo, dal 13 settembre dovrebbe ricominciare la linea sul servizio invernale, però ATAC non riesce evidentemente a garantire una frequenza con così pochi treni, che quindi che cosa fa? C'ho 6 treni? Anziché fare 6 treni su tutta la linea con 30 minuti di frequenza, l'hanno accorciata di 4 chilometri, quindi da 28 chilometri a 24 a Lido Centro, e sostanzialmente ATAC ha cercato di offrire un pochino di treni in più facendo la tratta più corta. Poi l'ultimo capitolo, e poi ti lascio alle tue domande, risponderò alle tue domande, è quello che è successo a inizio novembre, quando l'ANSFISA dal nulla, perché stavolta è successo dal nulla, ha mandato una lettera perentoria contestando degli aspetti negativi delle MA200, quindi questi treni della metro A più vecchi che venivano da una fornitura del Giubileo. Erano 2 treni in servizio, quindi da 6 si è scesi a 4, e sempre in un'ottica di cercare di garantire un servizio quanto più frequente possibile, ATAC ha tagliato la tratta di Roma tra Eurmagliana e Porta San Paolo, accorciando ulteriormente la linea dai 24 chilometri che era prima a poco più di 20. Quindi questo più o meno è il quadro della situazione. Ci sono 4 treni in servizio, 4 CAF, di cui uno viene utilizzato come riserva per fare delle corse straordinarie quando è disponibile, e la frequenza è di un treno ogni 22 minuti.
Ecco, e qui siamo, come dire, al dramma attualmente in corso. E io, come dire, l'esito di questa situazione me lo immagino. Se le persone vivono ad Acilia e lavorano poi magari all'Eur, in qualche modo dovranno andarci. Non è detto che, no, che gli andrà abbastanza bene l'idea, no, di dover fare dei cambi in più e affidarsi a un servizio peggiore. Già si osserva il fatto che il traffico veicolare su in quelle direttrici è aumentato a causa del peggioramento del servizio?
Sì, sì, ci sono dei dati di Enel che dicono che nel decimo municipio il traffico è aumentato, è tra i più alti, diciamo, tra le più alte i comparti territoriali che ha visto un aumento del traffico che è aumentato di un quarto, quindi del 25%, che parliamo di bei numeri, insomma.
Certo.
Considera, ecco, che la media è intorno al 10% sul livello romano.
Scusa, 10% nel senso che tutto il traffico aumenterà del 10%?
Sì, sì, mediamente Enel ha registrato che gli spostamenti in auto sono aumentati del 10% su almeno la città di Roma.
Beh, 10, questo rispetto tipo al 2020, che possiamo considerare un anno eccezionale, stranissimo e cose del genere?
No, parliamo del 2019, del pre-pandemia.
Quindi pre-pandemia il traffico veicolare era comunque in aumento, quindi comunque un segno molto negativo, ma in quel settore lì è ancora più in aumento a causa del peggioramento del servizio. E tanto possiamo dire, non per capacità divinatorie, ma semplicemente per uso statistico, che più aumenta il traffico veicolare, più aumentano gli incidenti. E quindi, diciamo, la domanda che io ti volevo fare era, cioè, il criterio con cui si definiscono i parametri di sicurezza, da cosa nasce? A me verrebbe a dire che è un criterio, come dire, utilitaristico, funzionale, dovrebbe partire dal dire: noi vogliamo fare sì che, che vogliamo provare a fare in modo che ogni, non lo so, tipo, no, milione di passeggero chilometro ci siano al massimo X incidenti. E in base a questo poi si hanno delle disposizioni specifiche che riguardano, sì, l'usura delle ruote, il pattino, il freno, l'allarme, no? Tante cose che non conosco bene, ma più o meno posso immaginare. Però c'è, cioè, questo numero, come dire, no, di incidenti per passeggero chilometro, evidentemente è estremamente diverso per treni, autobus, auto, scooter.
Ma sì, ma diciamo, il ragionamento che fa, ha intuito molto bene quello che è la definizione del livello di rischio accettabile, cioè si fa un calcolo di probabilità, che la probabilità di un incidente è data dal rischio per la gravità. Quindi un incidente può essere magari poco grave, ma essere più rischioso, quindi può capitare più volte, oppure può essere molto grave ma deve capitare pochissime volte. E questo, insomma, è il metodo con il quale si vanno a definire tipicamente le varie soglie di rischio accettabile. È chiaro che nel ragionamento dell'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria, e su questo in realtà mi trovo abbastanza d'accordo, non possono entrare in gioco che cosa succede al di fuori della ferrovia, anche perché loro hanno...
Ora quella gestisce sia ferrovie, strade, autostrade. Quindi...
Sì, però la Colombo è gestita dal Comune di Roma, per dirci, adesso la Roma Lido, certo, per quanto sia una, certo, tratta lunga, non è una tratta che corre parallela ad autostrade o altro. E comunque sia, il ragionamento viene fatto sul sistema. Quello che manca, ma questo è un compito di una parte naturalmente politica, è una visione olistica, quindi una visione completa di tutto il sistema della mobilità. Io penso banalmente che se sulla Roma Lido ci fossero 5 treni in più che potrebbero essere stornati dalla metro B senza problemi di sorta, fatto salvo un lieve incremento dei tempi d'attesa, che però sulla metro B sarebbe lieve, sulla Roma Lido sarebbe un vantaggio enorme, noi potremmo riattivare tutta la tratta dall'oggi al domani. Cioè, questa cosa, sì, viene questa visione poco sistemica dei problemi, non viene né adottata dalla parte, appunto, dei problemi, ma neanche dalla parte delle soluzioni. ATAC banalmente non vuole cedere questi 5 treni perché tra 6 mesi, se tutto va bene, ma secondo me non succederà mai, la Roma Lido verrà gestita dal Cotral e quindi ATAC non ha interesse a svendere dei mezzi di sua proprietà ad un'azienda esterna. purtroppo, come dire, il problema è urgente, però entrano in gioco una serie di interessi e di guerre di quartiere, se vogliamo, che però rendono impraticabile qualsiasi soluzione.
Sì, ma diciamo su questa cosa, tra l'altro, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, ma già i CAF della Roma Lido appartengono ad ATAC.
No. Dimmi, scusa, non ho sentito bene.
Te dicevo, ma tra l'altro, a parte questi eventuali treni della Metro B, ma già mi pare che alcuni treni della Roma Lido, se non sbaglio i CAF, già appartengono ad ATAC, cioè sono già di ATAC.
Sì, sì, ma infatti tutti i treni che sono in servizio sulla Roma Lido sono di proprietà di ATAC e non è chiaro che cosa succederà quando la gestione passerà in Cotral, perché la ferrovia è di proprietà della regione, la regione avrebbe dovuto metterla a gara, infatti qualcuno ricorderà che qualche anno fa c'era una proposta di RATP di gestire la Roma Lido, la RATP è un'azienda è l'azienda di trasporto pubblico di Parigi, poi però la regione ha detto no, la vogliamo gestire noi in house col Cotral. È entrato questo fattore Cotral in mezzo e quindi ATAC di fatto adesso se ne sta lavando le mani di questa ferrovia, ma perché d'altra parte se tra 3 mesi gli tolgono la gestione della Roma Lido, ATAC ha tutto l'interesse, essendo pure lei una società per azioni, quindi si comporta come un privato se vogliamo, che è un po' un'anomalia, ha l'interesse a risparmiare soldi, quindi gestisce con il minimo che può.
Vabbè, certo, e giustamente non vuole modificare. Tra l'altro i treni della Metro B, se non sbaglio, per andare sulla Roma Lido avrebbero comunque bisogno di alcune modifiche, se non c'è
sì,
differenza di altezza.
Si tratta di un adattamento di sagoma, quindi bisognerebbe alzare il pantografo, che è quell'antenna che capta la corrente, di qualche centimetro con un castelletto, e mettere dei bordi sulle porte per avvicinare il treno alla banchina. Ma parliamo di lavori che si sono fatti pure nel 2015, parliamo più o meno come ordine di grandezza 100.000 euro a treno e 2 mesi totali per fare questi lavori.
Certo, se non bloccano il bando, si intende.
Ma tanto questa cosa non la faranno, cioè è una soluzione troppo sensata per essere messa in campo.
Ti faccio una domanda proprio personale che non ci eravamo accordati per fare, ma perché era giusto una curiosità mia, perché quando l'ho sentita, almeno per quello che è la mia conoscenza delle ferrovie romane, diciamo, mi ha lasciato molto colpito. Se ti ricordi qualche tempo fa, quando hanno annunciato il passaggio a Cotral della Roma Lido, hanno cominciato Zingaretti, se non sbaglio, aveva presentato una cosa in cui dicevano avrebbero comprato i treni in comune tra la Roma Viterbo e la Roma Lido. Perché così è meglio?
Il progetto del metro mare.
Sì, sì, però io mi chiedevo una cosa. Ora, da che sapevo io, anche se questo dettaglio tecnico magari mi è sfuggito, la Roma Lido ha un'elettrificazione, la Roma Viterbo ha un'elettrificazione a 3000 volt, mentre la Roma Lido ha 1500. Quindi mi chiedevo, ma come dovrebbero essere questi treni in grado di girare pure su entrambe, anche perché le due non sono collegate da quello che so io, cioè sono collegate
soltanto. Guarda, questa è una cosa, la gara l'hanno fatta, solo che pure quella l'hanno bloccata perché non riescono, vabbè, adesso entrerei troppo in tecnicismi, diciamo che l'hanno bloccata per una serie di ragioni, però semplicemente hanno ordinato 38 treni, di cui 20 per la Roma Lido che hanno determinate caratteristiche e 18 per la Roma Viterbo che ne avranno altre.
Quindi, è vero che i treni possono girare su entrambe le linee?
No, due treni, due linee indipendenti. Ognuna ci avrà il suo lotto, però la gara è stata fatta in maniera unica perché così almeno la stessa ditta costruisce sia i treni di una tipologia che i treni dell'altra.
Sì, questa cosa qua mi sa tanto di, appunto, marketing burocratico, nel senso che loro l'hanno presentata come treni interscambiabili e non sono così, almeno da quello che mi ricordo io. Tra l'altro
l'hanno presentata così, è che hanno fatto un po' un mappazzone, diciamo, nell'ubriacatura dell'annuncite esatto, di questi nuovi treni.
E tra l'altro un'altra cosa che a me ha lasciato perplesso onestamente su questa storia della Sfisa è una questione proprio di definizione burocratica. Da quello che ho capito io, correggimi se sbaglio, la Roma Lido è stata soggetta al controllo della Sfisa perché ufficialmente è una ferrovia. Se fosse stata una metropolitana, cosa che praticamente la Roma Lido è molto molto simile a una metropolitana rispetto alle altre ferrovie, c'ha il voltaggio delle metropolitane, è interconnessa con la Metro B, quindi diciamo, se fosse stata dichiarata metropolitana non avrebbe avuto il controllo della Sfisa, o sbaglio?
Esattamente, sì, Sì, esattamente.
Quindi alla fine è una questione di definizione.
Formalmente una ferrovia regionale rimane, anche perché se fosse, non poteva essere una metropolitana, perché se fosse stata una metropolitana la regione l'avrebbe dovuta cedere al comune.
Ah, ecco qual è il motivo per cui.
Quindi c'è stata una partita pure là.
Ecco perché quindi ora la Termini Centocelle può diventare un metro tram, come dicono, perché è stata ceduta al comune.
Verrà ceduta al comune e contestualmente verrà classificata come tranvia veloce, e quindi le tranvie per le leggi della Regione Lazio sono una competenza del comune di Roma.
Va bene, noi ti ringraziamo per questo viaggio tra le 12 fatiche di Asterix e Obelix, tra cui tutto quella della, contro la burocrazia, oltre che quella contro le avversità del mezzo pubblico a Roma. Grazie come sempre per la chiarezza e la pazienza con cui ci aiuti a, a capirci qualcosa in più, e a presto, tanto le novità a riguardo si susseguono spesso.
Va benissimo, grazie a voi, buon proseguimento e grazie a tutti i radioascoltatori.
Un abbraccio, ciao. E così rientriamo, insomma, cambiamo argomento, anzi andiamo